Io sono molto grato per questo invito agli organizzatori, a Padre Muratore, perché è stato un invito che mi ha molto emozionato. Facevo fatica a dirlo, ma il Rosmini è stata una delle passioni giovanili della mia piccola storia e lo è stato in un momento in cui non era ancora arrivato Paolo VI a sottolinearne la qualità e quindi anche ad aprire un benvenuto all'interno totale della Chiesa per la riabilitazione che ne è seguito. E oggi il segno più straordinario della riabilitazione è che è beato e che spero presto si possa salutare come santo. Il tema di questo pomeriggio è l'umanesimo della fragilità. E io spero che voi mi permettiate di soffermarmi su queste due parole, umanesimo prima e fragilità dopo. È un termine umanesimo che mi piace molto, perché indica il tentativo, il bisogno, la ricerca di trovare principi, regole che permettano di vivere insieme. Cioè l'umanesimo indica una sorta di principia che dovrebbero fare in modo che il singolo si inserisca bene con un altro singolo, si relazioni, che si costituisca dall'io un noi e che questa vita insieme sia garantita da alcuni principi. Ecco, vorrei, per far capire bene questo, distinguere i principi dalle leggi. E questa è già una differenza a cui aveva pensato Platone, quindi è proprio all'origine della nostra civiltà. Certo, una origine a cui poi si aggiunge il periodo della Roma antica e poi il cristianesimo e così via. Ecco, l'umanesimo è qualcosa che nasce dall'uomo e io vorrei subito dire che io mi occupo di uomini e sono sempre felice quando posso parlare dell'uomo attraverso chi lo guarda dall'alto, dal cielo, perché credo che siano due visioni, due punti di vista che devono incontrarsi e che devono avere forza. E quindi l'umanesimo è qualcosa che ha a che fare con i principi, che si distinguono dalle leggi, diceva Platone. I principi sono al di là della storia, sono i principi primi che devono interpretare, diceva Platone, devono essere parte dell'etica. Etica intesa come comportamento che si riesce a stabilire tra gli uomini. Le leggi sono dei regolamenti storici invece, cioè che si pongono nel momento storico e che hanno la funzione di risolvere alcuni aspetti dell'esistenza, della polis, che sono nati storicamente. Allora voi vedete che bisogna fare questa distinzione, cioè tra dei principi che sembrano essere oltre la storia, sembrano far parte dei bisogni dell'uomo. E le leggi sono invece delle regole che vengono stabilite da coloro che si occupano della polis e quindi della res pubblica e della città per poter risolvere e dare degli orientamenti precisi su come affrontare quel problema che nasce nella storia. Ecco, allora l'umanesimo è un rivedere i principi che in fondo direi che sono dentro ciascuno di noi. E l'uomo non è un'isola, l'uomo è fatto per relazionare, insomma il primo evento è un bambino che nasce e che deve aggrapparsi al corpo della madre. Quindi noi quando pensiamo all'uomo come qualcosa di separato, è un'astrazione, è una finzione. Cioè noi, ogni uomo, è una relazione, perché ha bisogno di unirsi, di legarsi all'altro. Non solo, ma è una relazione che costruisce una storia. Ecco, mi piace proprio sottolineare l'aspetto dell'uomo come una storia che non si lega solo a lui, ma si lega alle generazioni precedenti e quindi che ha radici e bisogna ritrovarla questa. Noi amiamo poco la nostra storia personale, amiamo la storia maiuscola, ma anche per l'educazione bisogna riandare alla storia di ciascun uomo che la lega ad un altro. La storia è un legame. È una relazione tra uomini che si realizza nel tempo. Quindi l'umanesimo è in qualche modo andare alla ricerca dei principi che fino adesso hanno dominato e che in realtà sono la caratteristica dell'umanità. Anche questo è un termine straordinario, perché nasce dall'insieme degli uomini. E qui devo fare una piccola confessione. Le psicologie, la psicologia a cui mi occupo da 55 anni e che è stata informata da Freud nel 1900 con l'interpretazione dei sogni, ed è lì che nasce l'io. Cioè per Freud c'è proprio la descrizione quasi anatomica di quelle che sono le parti costitutive dell'uomo e nasce il principio che se l'uomo non funziona, ebbene è perché qualche cosa all'interno di quel soggetto non funziona. E quindi abbiamo veramente lavorato, avuto un riferimento, ecco la confessione, eccessivo. Da un secolo parliamo di io. C'è quasi un delirio dell'io. Ecco, oggi è tempo che le psicologie si occupino del noi. Cioè, in altre parole, che stiano più attenti alle relazioni, che stiano più attenti al significato dell'uomo, sì, singolo, ma perché si relaziona con un altro, perché ciascuno ha bisogno dell'altro. E quindi, vedete, per l'umanesimo è un ricercare quei punti di riferimento, quegli strumenti di bordo che sono legati alle caratteristiche dell'uomo, caratteristiche che, direbbe Darwin, sono portate a vivere. E Darwin parlerà dei principi necessari, dei principi degli istinti, di quelle che noi oggi chiamiamo le pulsioni. E quindi ecco perché amo molto parlare dell'umanesimo. E vorrei subito dire che io non mi riferisco all'umanesimo storico, a quello del 400, dell'inizio del 500, che certamente voleva indicare il passaggio da una visione del mondo più centrata sul cielo che non sulla terra. Ma non è questo il problema. Credo che studiando l'uomo si giunga anche al cielo. Però io parto dall'uomo. Io amo l'uomo, vi devo dire in particolare l'uomo, tra virgolette, rotto, il matto, e ormai dico chiaramente che mi trovo meglio con i matti che con le persone cosiddette normali. Quindi l'uomo, l'amore per l'uomo. Però lo faccio in un momento in cui l'uomo ha organizzato una società che non mi piace. E voglio che questo sia chiaro, sia è la mia percezione, perché vedo molta sofferenza, perché vedo che certo c'è un dolore, che forse è un dolore inevitabile, ma ciò che mi colpisce è il dolore evitabile, è il dolore che produciamo magari all'interno delle nostre famiglie, persino tra le persone care. E allora, al mio modo di vedere, ritornare a chiedersi qual è, che cos'è l'umanesimo e con quali principi, su quali principi si regge, mi sembra che sia necessario. Ecco allora la prima parola. L'umanesimo è qualcosa che nasce dall'uomo, su questa terra, radicato nella storia di ciascuno di noi e anche nella nostra storia, che forse è anche antropologica, cioè si riallaccia, va molto lontano. E allora adesso la seconda parola. Umanesimo della fragilità. Beh, è ormai un punto di riferimento questa parola per me sostanziale. E è una parola desueta perché domina la debolezza. La debolezza non ha niente a che fare con la fragilità. La fragilità è una caratteristica dell'uomo, ecco l'umanesimo che va a cercare che cosa c'è dentro nell'uomo, e questa caratteristica si lega alla condizione umana. La condizione umana è prima di tutto caratterizzata dal senso del limite di ciascun uomo e dell'uomo come comunità. Il senso del limite. Che non è un ignoramus sed non ignorabimus, non è, dice, ma lo conosceremo, sapremo superarlo. No, c'è qualcosa di sostanziale che è legato a quella condizione. Ed è il limite della impossibilità di avere cognizione di tutto ciò che vorremmo sapere. La caratteristica forse più tipica dell'uomo è di porsi domande e di faticare molto a trovare risposte che pure non danno la certezza della risposta. E insomma, il limite, certo, il limite è la morte, la fine, il passare dall'esserci a non esserci, almeno più in quella condizione. Ma ancora prima è la vita, è la nascita, è dal nulla all'esserci. E qui lo so che ci sono delle risposte. E qui quelli che si occupano di cielo potrebbero dircele facilmente. Ma è proprio un limite che l'uomo avverte. È quella immediata sensazione di dire: io non sono in grado di comprendere. E c'è quindi il limite della domanda e non della risposta. O perlomeno non c'è una risposta che si riesca a intravedere dentro ciascuno di noi. Ecco, quindi la fragilità è la condizione umana in cui l'uomo avverte dei limiti. Però adesso vi devo chiedere di aprire una parentesi che è molto importante. E io sento il bisogno di farlo ogni volta in cui mi metto in contatto con uomini di chiesa, con uomini di Dio. E soprattutto oggi sono sempre timore e tremore parlare da un pulpito come questo. Ed è la differenza che dobbiamo fare per capire il senso dell'umanesimo tra sacro e religioso. Perché allora riusciamo a capire anche il senso delle domande e capire qual è la posizione delle risposte. E qui mi rifaccio ad un antropologo che loro forse conoscono e che è Rudolf Otto. Scrisse nel 1917, vedete molti anni fa, un saggio che si chiama Il Sacro e sosteneva che il sacro è una categoria della mente, usando proprio il termine alla maniera kantiana. Cioè è un a priori, noi diremmo oggi è una struttura biologica, probabilmente una cerebrale, che ci fa capire il mondo, ce lo fa vedere non com'è, ma come in realtà noi riusciamo a metterlo dentro di noi, a leggerlo con le nostre categorie. Lui dice, cioè, ci sono quindi le categorie kantiane della razionalità, che si possono descrivere con i famosi principi, ma diceva, ecco, c'è anche una categoria per il numinosum. E a questo termine numinosum dava il senso proprio di ciò che non si capisce. A me piace definirlo del mistero. E però non si tratta quindi di una dimensione totalmente altra, cioè che deve essere riportata alla razionalità. No, è proprio una particolare categoria mentale che ci fa proprio attrarre dal mistero e ci porta ad una comprensione particolare del mistero, che non è la razionalità, perché appunto, secondo Rudolf Otto, i due tipi di categoriali avevano principi completamente diversi. E dicevo una cosa a cui credo moltissimo, è che questo momento storico lo dimostra. Il sacro è qualcosa che è dentro ogni uomo. Direi che è biologico, è piantato nella nostra struttura. Diciamo, è una categoria. E quindi tutti noi avvertiamo la sacralità, avvertiamo il mistero. Che se voi cominciate a fare qualche associazione, allora quel senso del limite di chiederci questioni e non aver risposte, probabilmente non fanno parte delle categorie del razionale, ma entrano dentro il numinosum, a cui si può rispondere, diceva Rudolf Otto, attraverso il credere. Se là c'è la dimostrazione, se là c'è la comprensione seguendo i principi, qui in questo caso invece occorre credere. Però il sacro è presente in tutto noi, in tutti noi. E il sacro riguarda tanti aspetti della vita. Noi lo leghiamo di solito prevalentemente con le questioni teologiche, religiose, ma non è solo questo. Sacra è la maternità. La donna madre è sacra perché dà la vita. Sacro è il dolore, è la sofferenza. Io mi occupo di disturbi della mente. La follia è una sofferenza che si manifesta con caratteristiche diverse da quelle di altre sofferenze. E quindi ecco che c'è anche la sofferenza. Insomma, la sacralità purtroppo è poco presente in questa società, ma tocca molti aspetti della vita. E allora oggi lo avvertiamo, cioè questo sacro sta uscendo, questo bisogno, questa percezione del sacro sta uscendo. Tutti parlano del sacro, tutti parlano del limite, della paura. La religione, dice Rudolf Otto, o le religioni sono invece delle, chiamiamole, organizzazioni di provenienza divina, tutto quello che voi sapete sulle religioni, e sono, le religioni sono delle visioni, delle organizzazioni che danno risposta ai quesiti del sacro, ai limiti del sacro. Il limite della morte è una resurrezione, il limite della nascita è la creazione. E addirittura per la religione cattolica è un intervento di Dio appositamente per ciascuno di voi, per ciascuno di noi. Ecco, questa è la questione, cioè tra il bisogno prettamente umano che si lega alla percezione del limite, che chiamiamo numinosum, e ci sono le religioni che danno la risposta a queste domande che non hanno il senso. Qual è il passaggio tra l'una all'altra? Il credere. un credere che non ha nulla a che fare con la razionalità, o poco a che fare. E io capisco quella che era stato il grande problema che Rosmini considerava, analizzando la persona, confrontandolo con le risposte di razionalità che Tommaso d'Aquino voleva dare o cercava di concretare in maniera definitiva. Ecco, quindi il credere. Credere è credo perché credo perché credo. È Manzoni, che qui sembra di sentirlo girare, non crede, si trova a Parigi, sta andando verso le Tuileries, sembra che ci fosse un temporale, entra nella chiesa di San Rocco e quando esce dice: io credo. Certo, ci sono questi esempi. Quando vado a Parigi io vado sempre nella chiesa di San Rocco, ma voglio dire, ci sono questi, c'è questa cosa, insomma. Paolo di Tarso, fariseo, insomma, la sapete la storia, non voglio ripeterla perché qui sapete più di me a questo proposito. Insomma, credere, e Tertulliano diceva: credo, sì, credo, perché è assurdo. Credo qui absurdum. Ecco, chiudo questa parentesi per dire che dentro l'uomo ci sono anche quelle percezioni del numinosum, di ciò che non capisco, e la cui comprensione non ha niente a che fare con la razionalità, ma si lega semplicemente ad un credere. E il credere è una convinzione che si lega, rimane forse dentro il mistero, e la Chiesa di Roma dice che è addirittura un dono, anche la fede è un dono. Quindi questo per comprendere che è proprio il credere è sì nelle mani dell'uomo, ma è anche nelle mani di Dio. E questa è una parentesi per dire a tutti i credenti: abbiate tanto rispetto per i non credenti, perché domani, se loro e Dio vorranno, saranno credenti come voi. Allora riprendiamo. Abbiamo detto l'umanesimo della fragilità. Ecco, io credo che la fragilità sia il principio primo, che non è un principio filosofico, ma è una delle caratteristiche della condizione dell'uomo. La fragilità, dicevo, non ha niente a che fare con la debolezza, che è l'antinomico del potere. La fragilità è l'opposto del potere. Il potere ha bisogno dell'altro per dominarlo, il fragile ha bisogno dell'altro perché gli serve per vivere. Ed è straordinaria, perché la mia fragilità, assieme alla fragilità della persona con cui entro in relazione, fa emergere una forza. Io vi dicevo, faccio lo psichiatra da 55 anni e non so se sono stato utile ai miei pazienti, alle persone che mi hanno avvicinato, per cercare di essere capite e di avere un aiuto. Naturalmente, se questo è avvenuto, bisogna sentire loro. Non crediate mai alle definizioni che i medici danno di se stessi. Io non lo so se ho aiutato. Se l'ho fatto, se è accaduto, è per la mia fragilità. Cioè per quella condizione per cui anch'io ho avvertito che cos'è non solo la tristezza, ma che cos'è quel momento in cui c'è l'impressione di avere sbagliato. E allora capisco la depressione. Anzi, credo che la depressione sia una espressione di una grandissima umanità, perché è legata all'uomo che si sente limitato. Voi sapete, la depressione si regge su due pilastri. Il primo è la sensazione di non sapere più fare nulla, nemmeno ciò che prima si eseguiva in maniera quasi automatica, quasi era un ordinario, una banalità. Adesso ci si sente incapace di farlo. Il secondo pilastro è la colpa, il senso di colpa proprio per non saper fare. E si vede attorno al depresso le persone, i figlioli, le persone che le vedono star male e si sentono in colpa perché loro vorrebbero, forse potrebbero fare e non fanno. Ecco allora la grande umanità che esiste nella sofferenza esistenziale, perché appunto stiamo parlando di caratteristiche della condizione umana. Allora, un tempo, adesso non credo più, ma un tempo quando Caio e Caia, diceva Caio a Caia, cosa farei io senza di te? Oggi gli SMS non permettono questo tipo. E Caio diceva, ma tu lo dici, io non saprei cosa fare. Ecco, che bello. No, questa è la storia dell'amore, di due fragilità. Di due fragilità che messe insieme danno la forza di vivere, danno il coraggio di vivere. E questa è la condizione che si può coniugare alla coppia, ma che va ampliata. Il rapporto padre-figlio è un rapporto di fragilità. Vorrei dire, ma qui insomma, anche il rapporto tra un sacerdote ed un fedele è un rapporto non di imperio, non di fragilità. Certo, una fragilità diversa, ma anche qui non c'è bisogno dell'uomo di potere per avere la sicurezza, ma c'è bisogno di uno che si leghi a te e che mostri di capirti, perché capisce la tua fragilità e tu la capisci attraverso di lui. Ecco che cos'è la fragilità. È straordinaria, perché ormai anche le neuroscienze che qui avete incominciato a studiare, è una modalità per studiare la creazione, perché voi non lo dite, ma in fondo poi sotto c'è questo. Dice che le neuroscienze stanno studiando cosa ha fatto il Padre Eterno, e non è facile capirlo. Però voglio dire che cosa anche le neuroscienze mostrano, che nel momento in cui noi ci avviciniamo ad un altro c'è un'attivazione di una parte del nostro cervello che è una disposizione a stabilire un rapporto. Questo vuol dire che noi siamo stati fatti, la via sarà anche questo un problema di risposte religiose, ma noi siamo stati fatti per unirci, per trovare cooperazione, non odio, non guerre, non lotte. E certamente la fragilità aiuta a capire questo aspetto. E allora voi provate per un momento, dalla coppia al rapporto familiare, alla relazione tra relazione, e si crea una rete in cui c'è anche la solidarietà, che vuol dire in qualche modo io sono relazionato anche con chi non conosco. Non sarà la storia d'amore, ma è una storia sempre di interrelazione tra uomini, interrelazione umana. Allora, ecco perché vi dicevo, noi abbiamo forse sbagliato ad insistere troppo sull'io. Abbiamo creato la concezione che ciascun singolo, che in ciascuno c'è appunto la forza, e quindi abbiamo in qualche modo sostenuto quello di successo, è l'uomo che vince, è l'uomo potente. Invece qui l'aiuto viene da chi ha la percezione, non finge, non si mette la maschera, ma trova, percepisce quella condizione umana e percepisce che ha bisogno dell'altro. E quindi dalla coppia a poco questo tipo di relazione, la fragilità finisce persino a dare un senso alla comunità, non più un senso gerarchico. Credo che sia chiaro che io considero il potere, ma adesso qualche chiarificazione lo dirò, considero il potere una malattia sociale che non interpreta correttamente l'uomo. Però adesso voi direte, ma che cosa vuol dire potere? Potere lo uso in gran parte come verbo. Potere è io faccio perché posso. E fare perché posso. Indipendentemente dal fare perché serve, dal fare perché considero una comunità, considero la coppia. È diverso, certamente, dalla persona autorevole. L'autorevolezza è anche questa una caratteristica dell'uomo, ma mai un uomo autorevole, mai, è salito al potere. Su questo lo dico perché è da una vita che sto cercando di analizzare i personaggi della storia. Gandhi è stato un uomo certamente autorevole, era diventata la coscienza di un popolo, ma non ha mai voluto cariche, è stato per un po' nel Partito Nazionale quando ero giovane, quando è tornato dall'Africa, dal Sudafrica, ne è uscito e è semplicemente diventata una figura come autorevole, che quasi richiamava. Ma io adesso mi piacerebbe molto riportarvi alle diverse grandi personalità, ma permettetemi di rifarmi per un attimo all'uomo forse più grande della storia, uomo che io scrivo con la U maiuscola, è un certo Gesù di Nazareth, forse se ne è sentito parlare. Credo che sia l'esempio più straordinario della fragilità. Mai un gesto di potere, mai un atto di violenza. La comprensione generale. Non si poteva andare a parlare con una samaritana, era uno scandalo. Era uno scandalo perché samaritana, ma lui vedeva una donna, vedeva cioè una che partecipava alla condizione umana. C'è la storia del lancio della prima pietra. Perché tu non partecipi alla lapidazione quando è scritto che? No, fatelo voi, chi di voi è senza peccato? Ma poi la croce, la passione. La passione è una serie di eventi di una fragilità umana. Per questo io dico, è anche bene, io conosco, ho letto bene le opere di Guardini, di Romano Guardini, anche perché insomma è stato un veronese, io sono di Verona, nato a Verona, e lui dice, ma psicologi, che cosa volete fare? Se Gesù è Dio non potete studiare la psicologia di un Dio. Beh, insomma, io su questo non sono molto d'accordo, perché io sono convinto che studiando quel Gesù di Nazareth come uomo, sia pure uomo, ma risulta una umanità straordinaria, che poi sia tutto il resto forse, voglio dire, è il miglior candidato perché sia Dio visto dall'uomo, insomma. Voi sapete che poi lo è, insomma, quindi non è facile per voi. Ma allora, la passione dovrebbe essere vista come una serie di eventi della fragilità. E per me il momento di massima fragilità è in quella parola, sizio, o sete, il corpo. Vuol dire che in quel momento percepisce un corpo che ha sete. Che cosa c'è di più umano? Certo, poi si rivolge la paura, dove mi hai abbandonato? Abbandonato vuol dire, ma dove è finito il nostro rapporto? Padre-figlio, padre come figlio, come tutto quello che voi volete. Ma insomma, è quello che dice, ma come? Ma io che sono sempre stato con te, che vengo da te, dove sei? Ma è forse rotto il dubbio. Bellissimo, che cosa c'è di più umano quel dubbio? E quel dubbio è bellissimo, è umano. E lo so che i teologi dicono che non è un dubbio, ma non mi importa niente, dal punto di vista dell'uomo è una straordinaria fragilità. E in quella storia, in quella fine di esistenza di quest'uomo con la U maiuscola, proprio direi che è un canto della fragilità. Ma il Getsemani, ma tutto, è questa, a mio modo di vedere, è questo il filo per leggerlo, almeno per chi, come me, è convinto che abbia senso parlare di un umanesimo della fragilità. Allora, ritorniamo ad alcune parole che l'umanesimo della fragilità si porta dietro. La saggezza. Nessuno più ne parla, è un termine finito. Non so nemmeno se ci sia ancora sullo Zingarelli. Saggezza, il saggio, chi è? Credo che verrebbe considerato un poveretto. Il saggio è colui che capisce che nella fragilità umana non c'è mai nulla che sia certo se non ciò a cui si crede. E si crede perché c'è un'esperienza, non perché c'è stata una dimostrazione. Ecco, il saggio è quello che non usa soltanto la ragione e anzi che sa vedere che l'uomo deve continuamente cercare e non essere mai sicuro di aver lui trovato la verità, perché questa è la base per poi diventare potenti e per poi avere dei nemici da combattere e da vincere. La verità appartiene a Dio. Io sono la verità, mi pare che abbia detto. Non vi do la verità. La verità, tutti hanno la verità. E siamo arrivati ormai a creare il pericolo di una guerra tra gli dèi, tra i rappresentanti della verità. Noi siamo uomini fragili che devono cercare di capire, però sapendo che l'unica maniera per vivere è di credere. Mi è stato detto che un grande cardinale dei tempi recenti ha passato gli ultimi anni di una vita straordinaria proprio rivedendo la sua esistenza attraverso il dubbio. È scritto anche in un libro, ma mi è stato riferito dalla persona che l'ha seguito negli ultimi anni. È bellissimo. Che un grande testimone di Dio, di fronte alla morte, percepisca il dubbio. Mi sembra che sia una espressione anche questa di una grande umanità e di una grande fragilità. Bisogna recuperare il termine saggezza. Il padre deve essere saggio. E un padre saggio non può definire il proprio figlio adolescente. Professore, è un problema. E la seconda definizione è un problema che costa. Questa è la visione. Un saggio deve stare, ascoltare quell'adolescente, senza imporre, ma seguendolo, mostrando che anche il padre è fragile. Mentre invece tutti i padri sono forti, se non sanno dimostrarlo in altro modo, lo fanno comprando oggetti, regalando magari qualche banconota. La saggezza non dà cose, fa doni, e il dono è sempre un dono di sé. Questo è il grande principio. Il potere compera, il saggio dona se stesso all'altro. E anche qui, questo non è il luogo dove appunto richiamare quel Gesù di Nazareth, perché credo che lo conosciate forse meglio di me, anche se è uno degli uomini che mi ha affascinato di più e a cui ho dedicato particolare attenzione. E credo che sia un esempio per riportare la fragilità e sostituire un po' di quel potere che non è misurato dall'autorevolezza, ma è misurato dal denaro. Un altro termine che l'umanesimo della fragilità si porta dietro è la parola gioia, scomparsa. Oggi domina la parola felicità. Vedete, la felicità è una sensazione di gratificazione che una persona sente di fronte ad un evento che lo compiaccia, di fronte ad un giudizio che sia favorevole. E la felicità dura finché è presente quello stimolo che l'ha provocata. Poi scompare. Ed è qualche cosa quindi che si lega al singolo. La gioia no. La gioia è corale. Come fa uno ad essere felice se il proprio nipote si trova in difficoltà? Ma se il vicino anche di casa deve affrontare una grossa questione. Ecco, non è, la felicità è legata sempre a quell'io di cui ho parlato. La gioia è corale. E permettetemi un ricordo. Ricordo mia nonna Virginia, che viveva con noi. Un giorno torna mio padre e nonna Virginia sta piangendo. E allora gli va vicino, io ero un piccolo, insomma, ero un ragazzo, e dice mio padre: ma che cos'hai? Ah, dice, niente, piango di gioia. Che bello. La gioia è qualche cosa che si sente coralmente, è qualche cosa che tiene conto dell'altro. Come hai la sensazione di qualche cosa che tu abbia ottenuto, pensi subito a come distribuirla alle persone a cui vuoi bene, e certo questa distribuzione va sempre allargata, sempre di più. C'è un'altra parola a cui vorrei associare a questo termine, ed è appunto sulla relazione. Relazione. Il problema che noi dobbiamo chiederci di fronte ad ogni difficoltà, di fronte ad una cultura del nemico che sta dominando, per cui fino a prova contraria chi io incontro è un mio nemico e quindi devo essere pronto a combattere. Ecco, la relazione stabilisce un rapporto io tra io e mondo, io Linetta mondo. E naturalmente questo lo prendo dal grande insegnamento della fenomenologia, che proprio ha indicato che l'esistenza è qualcosa in continuo movimento ed è fatta di relazioni. E quindi è in quel rapporto io-mondo, e per adattarmi, come si dice, inserirmi in questa relazione, devo tener conto. Mondo va inteso, sì, anche geograficamente, ma soprattutto umanamente, attraverso le relazioni interpersonali di un gruppo con un altro. Allora, relazione è sempre rapporto io-mondo. Non è mai imperio. Non è importante che sappia chi è. Io dico che. Ecco, bisogna che noi capiamo che siamo calati umanamente nel mondo, che abbiamo bisogno del mondo, e allora non può dominare la concezione dell'io come punto di riferimento, ma per tanti motivi che possono essere più raffinati, ma anche quelli più banali, come il fatto che io sto attento solo al mio, io, mio, e non mi interessa di ciò che è pubblico, perché non sembra non interessare me, non si riesce nemmeno a capire la dimensione di mondo, mondo come comunità e come anche ambiente, come creato, il famoso Eden perduto, è ancora più perduto oggi. Ecco, allora è questo, la nostra vita è un continuo relazionarsi con gli altri, che vuol dire è un continuo conoscermi per relazionarmi con un altro. Insomma, come vedete, credo che anche Socrate sia da riportare il nosce te ipsum, punto. Beh, interessante, ma insomma, nosce te ipsum per vivere con l'altro. Altrimenti tutto diventa dentro questa specie di monade. Ecco, quindi, rapporto io-mondo. Ed è straordinario il sapere che la mio esistere si lega in ogni momento ad un altro esistere. Ecco, dice, ma qui c'è altro che il concetto di fratello, è il concetto che tu non sei uomo se non ti leghi ad un altro uomo. E non sei uomo prima, ma lo diventi nella relazione. Fuori della relazione non sei nessuno. Il bambino non avrebbe nessun significato senza la madre. E io, personalmente, non saprei cosa fare se non avessi dei riferimenti, se non avessi avuto degli importanti riferimenti della mia vita. Allora ecco che devo richiamare, sempre per rendervi consapevoli di che cosa intendo con questo umanesimo della fragilità. Vedete, quando si parla di comunità, di molti, di relazione, si pensa sempre che sia la condizione per omogeneizzare tutto, mentre invece la libertà è quella dell'io, e se quello è dotato diventa non so chi, perché non ho tanti esempi da fare, perché dei potenti per dovere dovrei dedicarmi a curarli, e io ho chiesto, sa padre Murat, ho chiesto molte volte di andare in passato, non voglio riferimenti storici, gratuitamente un mese a Palazzo Madama, un mese, ha capito? Ma non mi hanno mai voluto. Allora, voglio dire, questo, permettetemi anche qualche battuta così per alleviare un po' questo discorso che mi prende molto. Non è vero che all'interno della comunità si impoverisca l'io. Accade esattamente, ecco la metafora che voglio fare, è la metafora dell'orchestra. In un'orchestra occorre che ciascuno sappia suonare lo strumento a cui si dedica con grandissima capacità, tirando fuori il massimo possibile. Più riesce, come dire, a tirare fuori quelle note, quei suoni dal proprio violino, tutto questo è utile. E così deve essere per l'oboe, così deve essere per l'arpa, così deve essere per tutte le cose. Però quell'abilità, quella capacità di ciascuno isolatamente non formerebbe, certo, non darebbe la sinfonia. Bisogna che ci sia una armonia, per cui se c'è un contrappunto finisce il violino e attacca l'oboe, ma deve essere proprio... E uno deve pensare, il violinista deve pensare al momento in cui l'altro... Ecco, questo è... è una individualità che non diventerà egocentrismo, non diventerà narcisismo, tutti questi ismi che oggi dominano e si attaccano lì, ma risulta appunto un ruolo preciso in cui si riconosce la tua abilità, ma è solo all'interno con gli altri. E se tutta l'orchestra è in qualche modo collegata, chiamiamola pure relazionata, che nasce una grande sinfonia. Credo che siamo ormai già verso la chiusura, e volevo farlo richiamando il tempo presente. Io penso che il termine molto abusato di crisi non designi esattamente il tipo di crisi. Non sono convinto che veramente tutto sia legato alla dimensione economica. Certo, è una dimensione che è molto importante per questa società, forse persino troppo importante, perché ognuno di noi, ognuno di voi, abbiamo attaccato un cartellino, ma non sull'abito, al collo, e abbiamo un prezzo, un valore, ma inteso economicamente. Io credo che la crisi sia una crisi proprio esistenziale, una crisi in cui è entrata anche l'economia, su cui abbiamo una sensibilità, dei sensori particolari, ma perché questo è diventato il simbolo del tempo presente. Tanto è vero che chi non fa denaro non vale assolutamente nulla, e siccome io sono vecchio, faccio parte della categoria di quelli addirittura che vengono definiti come inutili, non producono e forse tolgono spazio ai giovani perché costano. Sapete, qui vogliono rottamare a 45 anni, ma io non voglio essere rottamato da nessuno, e sarò il primo io a dire sto a casa perché non sono più in grado di andare. Poi saranno anche gli altri che non mi inviteranno più, ovviamente. Allora, è una crisi esistenziale in cui si sono smarriti i principi, quei principi primi che io ho messo alla base del nostro comportamento, ma che sono fuori dalla storia, forse. Il rispetto dell'altro, la fragilità che abbiamo. E guardate che per me quella fragilità porta a guardare anche al cielo. Lo so che non deve essere solo questa la via, ma guardando a se stessi con il bisogno degli altri e gli altri che hanno bisogno di altri, ci si chiede che cosa ci sia in cielo. Mi ricordate il canto alla gioia di Schiller? Guardate da qualche parte, guardate bene nel cielo, perché da qualche parte deve esserci Dio. Bellissimo anche cercarlo, Dio, non solo averlo trovato. Quindi è una crisi esistenziale. E allora sono d'accordo che bisognerà risistemare le banche, che però mi pare che stiano andando bene, mentre i poveri vanno sempre male. Ma io credo che bisogna interrogarci ancora su quelle domande che sono state all'origine della nostra civiltà, ma non per ripeterne il cammino. Perché l'umanesimo è bello che sia interpretato dall'uomo di oggi. Però dobbiamo in questo momento non chiederci quanto ci metteremo, perché io non ne capisco niente, perché le economie si sistemino, eccetera, ma perché si ritrovi il senso che ha un uomo, il significato che noi abbiamo qui. E se uno degli effetti di questa crisi economica è quella di interrogarci, ma non sull'economia, vabbè, ma sull'esistere. Forse anche l'economia è un segno che tutto ciò che si lega all'uomo è fragile. E certo, mi par di aver letto che oggi è fragilissimo lo yuan, la moneta, mentre fino a poco tempo fa mi sembrava che fosse. Allora, è il tempo di chiederci il senso dell'uomo, di verificare se ci sono i principi primi che sono stati messi alla base di una comunità, perché mi pare che ci troviamo in una società smarrita e che in fondo non sappiamo più come fare.